Ieri abbiamo incominciato a parlare della Corte Costituzionale, della sua composizione. Oggi parleremo delle sue funzioni. Per darvi un suggerimento metodologico, però, vorrei prima indicarvi quali sono le fonti che disciplinano la Corte. Perché? Perché le fonti non sono tante, ma sono la base su cui si studia. Diciamo, ciò che distingue lo studente sciampista dallo studente giurista è che lo studente sciampista studia il manuale. Di solito si mette in qualche punto del mondo e con il libro davanti ripete 100 volte quello che c'è scritto nel libro. È un'operazione che è da sciampista, nel senso che non usa il cervello per quello che c'è, non usa la testa per quello che c'è, ma usa la testa per farci scorrere i ferri. Si sta lisciando la testa, cercando di metterci dentro un po' di stupida informazione. Lo studente giurista si comporta come giurista. Usa il manuale perché il manuale gli spiega delle cose, ma davanti c'è i testi normativi. I testi normativi sono essenzialmente i seguenti. Costituzione, ovviamente, sarà dura, gli articoli 134-137, sono 4 articoli, nulla di più. Il primo articolo ci dice che cosa fa, quali sono le funzioni della Corte e ne parleremo subito dopo. Il 135 ci dice come è composta la Corte. Il 136 ci dice quali sono gli effetti delle sentenze della Corte e il 137 rinvia ad altri atti la disciplina delle garanzie, dell'autonomia, dell'immunità dei membri della Corte. Notate che l'articolo 137 in particolare fa un rinvio alla legge costituzionale e un rinvio alla legge ordinaria. Così non c'ho spazio. Fa un rinvio alla legge costituzionale e un rinvio alla legge ordinaria. Ed esattamente alla legge costituzionale, dice l'articolo 137, stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Per cui i modi di accesso alla Corte e le garanzie, le guarentigie, chiamiamo garanzie, va che meglio, della Corte. Mentre la legge ordinaria stabilisce le altre norme necessarie per la costituzione e funzionamento. La legge costituzionale emanata è la prima legge costituzionale emanata dalla stessa Assemblea Costituente, la 1/1948. Che non dice moltissimo, ma è la norma base che serve per dire come si accede alla Corte Costituzionale. Poi ci sono state altre modifiche e altre cose che riguardano in particolare i giudizi penali e altri particolari, mentre la legge fondamentale, la legge ordinaria fondamentale per il funzionamento è la legge 87/1953. Bisogna dire che altre fonti sono fonti autonomamente poste dalla Corte Costituzionale, cioè la Corte Costituzionale disciplina se stessa con il regolamento interno e con le norme integrative. La Corte è dotata di un'autonomia costituzionalmente riconosciute, e questa autonomia è la base su cui la Corte emana proprie regole di funzionamento, che sono regole di funzionamento ovviamente in armonia con le discipline legislative e costituzionali. Questi sono i testi da tenere presente quando si studia. Li trovate in qualsiasi codice costituzionale, se no li scaricate in rete, li trovate anche nel sito del manuale, nel mio sito, dappertutto. Indispensabile lavorare con questi testi, perché buona parte delle cose che si studiano sono interpretazioni di alcune paroline di questi testi, come sempre nel diritto. Ora, quali sono le funzioni che svolge la nostra Corte Costituzionale? Dice l'articolo 134. Posso cancellare tutto questo, sì? L'articolo 134 dice: la Corte giudica della legittimità costituzionale delle leggi e atti con forza di legge dello Stato e delle regioni. Questa è il primo punto. La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle regioni. Secondo, sui conflitti di attribuzione. Qui ci sono due casi, B1 e B2, tra poteri dello Stato e tra Stato e regioni. C. Le accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, il cosiddetto impeachment del Capo dello Stato. Veramente l'impeachment lo fa il Parlamento, per cui questa cosa è anche sbagliata e va subito cancellata. L'impeachment è la messa in stato d'accusa. Il Parlamento decide di mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica per i suoi reati tipici, cioè attentato alla Costituzione e altro tradimento, e la Corte è il giudice penale. Nei confronti del Presidente della Repubblica. Queste sono le tre funzioni che la Costituzione attribuisce alla Corte Costituzionale, a cui se ne aggiunge una quarta, che mettiamo qui, introdotta dalla legge costituzionale 1.53, che è il giudizio di ammissibilità del referendum. Competenza di cui la Corte farebbe molto volentieri meno, perché è una competenza molto calda. Pensate che tra Natale e primi di febbraio di ogni anno la Corte deve giudicare l'ammissibilità dei referendum proposti nel corso dell'anno. Quest'anno deve giudicare l'ammissibilità del referendum sulla legge elettorale. Ora, chiunque apra un giornale radio o un giornale sa che la questione della legge elettorale è esplosiva. È stato promosso un referendum. Questo referendum, se ammissibile, dichiarato ammissibile dalla Corte, verrà votato tra aprile e giugno del prossimo anno. L'unico modo che hanno per evitarlo è A. Sperare che la Corte lo giudichi inammissibile, che è un po' difficile, B. fare una legge che modifichi sostanzialmente la legge elettorale, quindi trovare un accordo per fare una nuova legge elettorale, ci sciogliere le Camere. Qui capite qual è il peso politico che grava sulla Corte, che con questa sua sentenza può decidere se tutto questo evento si farà oppure no. Queste sono le quattro competenze della Corte Costituzionale. Le studieremo per ordine, per cui parleremo per ultimo dell'ammissibilità e referendum, del giudice penale, del Presidente della Repubblica, non vi parlerò perché non mi interessa, dei conflitti di attribuzione parleremo dopo e adesso iniziamo della competenza prima, cioè la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge. Possiamo anche esaminare questi termini. Che cosa significa legittimità costituzionale? Qualcuno mi dà un sinonimo di legittimità costituzionale? Che parola usereste per dire che una legge è costituzionalmente legittima? Oppure che è costituzionalmente illegittima? Un sinonimo? Conformità, oppure parola più tecnica? Validità. La parola tecnica è validità perché la validità è la corrispondenza di un atto alle fonti superiori, per cui mi tocca parlare di gerarchia delle fonti. Una legge è valida, è legittima, se corrispondente alla Costituzione. Se non è in contrasto con la Costituzione. Così come un regolamento è legittimo se non è in contrasto con la legge, oltre che con la Costituzione. Per cui nei giudizi di legittimità costituzionale, la Corte ha come parametro, altra parola tecnica, la Costituzione, come norma oggetto queste due cose qui, per cui le leggi e gli atti con forza di legge dello Stato e della Regione, cioè leggi ordinarie fatte da leggi formali dello Stato o della Regione e atti con forza di legge. Qualsiasi fonte primaria può essere sottoposta al giudizio della Corte, purché sia un atto e non un fatto, e che abbia la forza o la forma della legge, e o la forma della legge. Perché insisto sul fatto che deve essere un atto e non un fatto? Non tanto perché io possa pensare che qualcuno impugni una consuetudine di fronte alla Corte Costituzionale, perché farebbe ridere anche i polli, ma perché qualcuno potrebbe essere indotto a impugnare di fronte alla Corte Costituzionale, per esempio, una norma comunitaria. E la Corte risponderebbe no, come ha risposto. La norma comunitaria non può essere oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, perché non deriva da un atto normativo, ma da un fatto normativo. Perché le fonti comunitarie sono fonti extra ordinem, sono fonti di un altro ordinamento e in questo ordinamento sono assunte come fatti e non come atti. Per cui se si vuole, tra virgolette, impugnare una norma costituzionale, scusate, una norma comunitaria, se si vuole in sostanza provocare un giudizio della Corte contro una norma comunitaria perché lesiva dei cosiddetti controlimiti, dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, bisogna impugnare l'unica norma atto, l'unica fonte atto del nostro ordinamento, che autorizza l'ingresso di quella norma fatto. E questa unica norma è l'ordine di esecuzione. Quel blanket, quella norma a timbro che è scritta nella legge di ratifica del trattato, in cui si dice piena e completa esecuzione si dà al trattato allegato. Quell'ordine di esecuzione è l'unica norma di fonte atto che può essere impugnata di fronte alla Corte, nella misura in cui consenta alla norma X di essere applicata nel nostro ordinamento. E io conto di portarvi alcuni casi applicativi un po' più in là, tanto abbiamo tante ore di lezione ancora, per cui me ne vorrei prendere abbastanza con la calma e farvi ragionare su alcuni casi, in modo da farvi capire come funzionano questi meccanismi. Comunque, se non vi sono chiari, domandate, non c'è problema. Allora, si può impugnare di fronte alla Corte Costituzionale soltanto ciò che è posto da una fonte primaria e da una fonte dello Stato o della Regione. Notate che le Regioni non hanno atti con forza di legge, le Regioni fanno solo leggi, per cui o sono leggi dello Stato o sono atti con forza di legge dello Stato o sono leggi regionali e stop. Non si possono impugnare, per esempio, i regolamenti. Se un regolamento è invalido va impugnato di fronte al giudice amministrativo. Vedete che nel nostro sistema abbiamo un controllo di validità accentrato per quanto riguarda le leggi, e abbiamo un controllo di validità diffuso per quanto riguarda i regolamenti. I giudici dei regolamenti, della validità dei regolamenti, sono tutti giudici amministrativi. Ogni giudice amministrativo può giudicare della legittimità, anzi anche i giudici ordinari possono giudicare della legittimità di un regolamento, con la differenza che il giudice amministrativo lo annulla con effetti erga omnes, il giudice ordinario può solo disapplicarlo. Voi siete processati per violazione di una norma urbanistica, processo penale, siete di fronte al giudice penale e siete accusati di aver compiuto un reato urbanistico per aver costruito una cosa in difformità del regolamento comunale sull'edilizia. Il giudice scopre che quel regolamento comunale è invalido e lo disapplica nel corso di quel giudizio. Nella sua motivazione dirà: considerato che il regolamento è invalido per questi motivi, non lo applico in questo giudizio, e quindi chiudo il giudizio senza applicare quel regolamento, per cui voi imputati fate salti di gioia e ve ne andate a fare un altro abuso edilizio. Se invece il reato fosse previsto da una legge, il giudice non potrebbe disapplicarla, dovrebbe bloccare il giudizio e, come vedremo, investire della causa, della questione, la Corte Costituzionale. Sindacato diffuso sugli atti amministrativi, sindacato accentrato sugli atti legislativi. Il parametro è la Costituzione, parametro sono anche le leggi costituzionali, ovviamente, parametro sono anche gli atti interposti. Questa è una cosa ostica che dà molto fastidio a chi studia diritto costituzionale, non so perché, perché è una fesseria. Che cos'è un atto interposto? L'atto interposto è un atto normativo, non di rango costituzionale, ma di altro genere. Può essere anche una fonte fatto, può essere una direttiva comunitaria, per esempio. Che viene contrastata da una legge ordinaria, e la legge ordinaria, contrastando quell'atto, indirettamente lede la norma costituzionale che quell'atto prevede. Classico schema è il rapporto tra decreto delegato e legge di delega. Decreto delegato e legge di delega sono fonti entrambe ordinarie, però sono messe in una relazione di, si dice, di gerarchia funzionale, per complicare la testa della gente, ma nella relazione per cui la Costituzione dice che il decreto delegato deve rispettare la legge di delega. Per cui se il decreto delegato va contro la legge di delega, indirettamente lede l'articolo 76 della Costituzione, che quel vincolo prevede. Se la legge regionale in materia concorrente va contro la legge di principio dello Stato, sono entrambi fonti di livello ordinario, ma indirettamente la legge regionale lede l'articolo 117, terzo comma, che dice che i principi sono posti dalla legge dello Stato e la regione deve rispettarli. Capite? Per cui è un parametro interposto, cioè una norma di rango legislativo che però è protetta dalla Costituzione. Se una legge italiana va contro una direttiva non self-executing, non munita di effetto diretto, diciamo contro una norma di direttiva che non ha effetto diretto, la norma di quella direttiva è la norma posta da una fonte fatto nel nostro ordinamento. Però, dice la Corte Costituzionale, siccome l'articolo 11 ha consentito allo Stato di stipulare un trattato internazionale cedendo quel pezzo di sovranità, se la legge italiana va contro la direttiva, lede l'articolo 11 e quindi può essere impugnata per una lesione di un parametro interposto che è addirittura una fonte fatta. Capite? Una recentissima sentenza della Corte, che era molto attesa e che è stata fatta appositamente per cercare di chiarire, ci è arrivata fino a un certo punto, ha dato anche un senso importante all'articolo 117 primo comma di cui non avevo parlato, laddove si dice che sia la legge dello Stato che la legge della Regione sono vincolate al rispetto degli obblighi comunitari e degli obblighi internazionali. Dice esattamente il 117: la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Questa è una norma introdotta nel 2001 con la riforma del titolo V. Fino al 2007 la dottrina si è interrogata sul significato di questa norma e l'interpretazione era piuttosto diversa. La Corte, aderendo all'interpretazione maggioritaria, ha detto: questo pone un limite alla legge. La legge non può contrastare i trattati stipulati dall'Italia e ratificati dall'Italia, per cui il trattato internazionale regolarmente ratificato dall'Italia è un limite al potere legislativo sia dello Stato che delle regioni, cosa che non era prima. Il che significa che la legge italiana che andasse contro un trattato internazionale sarebbe illegittima per violazione di un parametro interposto, il trattato. Ma dietro il trattato ci sarebbe una violazione dell'articolo 117, per cui il giudice dovrebbe impugnare la legge lamentando la violazione dell'articolo 117 perché è stato violato un trattato protetto dall'articolo 117 primo comma. Chiaro lo schema di ragionamento? E allora vediamo la seconda questione. La legittimità costituzionale è un giudizio accentrato che può essere promosso per due canali diversi. Ci sono due modi per accedere alla Corte. Uno è il giudizio incidentale, l'altro è il giudizio principale. quello occidentale si può dire indiretto e questo si può dire diretto. Ci potrebbero essere altri modi per definirli, ma insomma. Qual è la differenza? La differenza è questa. Il giudizio principale in Italia è riservato soltanto allo Stato contro le regioni, contro una legge regionale, e alla regione contro una legge statale o contro una legge di un'altra regione, evenienza molto più rara. Questi sono i soggetti che possono agire direttamente e agiscono direttamente tramite un ricorso. L'atto introduttivo del giudizio si chiama ricorso. Anche su questo la riforma del titolo quinto ha profondamente inciso, parificando le due situazioni, perché prima le due situazioni erano molto diverse. Lo Stato impugnava le leggi delle regioni prima che entrassero in vigore. Quindi avevamo, oltre che una forma di giudizio diffuso sui regolamenti, avevamo anche una forma di giudizio preventivo nel procedimento legislativo della regione. Prima della promulgazione della legge, il procedimento si sospendeva, la regione doveva inviare la legge al commissario del governo, che è il prefetto del capoluogo, questo faceva il postino e la mandava al governo, il governo aveva 30 giorni entro i quali poteva decidere in Consiglio dei Ministri di impugnare, di rinviare la legge. E mandava un telegramma, che era ridicolissimo da leggere, perché era un linguaggio burocratico più il linguaggio del telegramma, per cui erano delle cose da pisciarsi da risa, e questo telegramma bloccava il procedimento. Il Consiglio regionale doveva modificare la legge nel senso indicato del telegramma, oppure poteva insistere, riapprovare a maggioranza assoluta la legge, e a quel punto lo Stato gliela impugnava di fronte alla Corte Costituzionale. E questa impugnazione sospendeva la promulgazione. Per cui finché la Corte non si era pronunciata, la legge restava sospesa. Che era un bel danno per le regioni, perché questo significava: io, regione evolutissima, voglio fare una legge che mi risolve il problema delle baraccopoli. La faccio urgentissima. Il governo me ne impugna, la Corte giudica, come giudicava allora, fra 8 anni. Voi capite che questo era un danno micidiale, per cui il bravo assessore diceva: beh, ho visto il telegramma, mi adeguo, anzi facciamo una cosa, mi telefona al Ministero, vi mettete d'accordo su come si esce da questo inghippo, per cui le leggi si facevano per telefono. La Regione telefonava al Ministero e dopo lunga conversazione, qualche volta andavano a trattare, facevano la legge sapendo che quella legge sarebbe passata a controllo. Fine dell'autonomia legislativa regionale, come vedete, le regioni erano messe sotto un controllo anche politico da parte del governo. Per cui la riforma del 2001 ha tolto questo giudizio preventivo e sia lo Stato che la regione possono impugnare soltanto leggi entrate in vigore, in termini tassativi, 60 giorni di tempo. Il che vuol dire che la legge entra in vigore, può essere impugnata dopo 60 giorni, l'impugnazione non sospende l'efficacia della legge, la Corte cerca di fare presto, ma tendenzialmente ci mette quegli 8 mesi, un anno, dopo un anno e qualche mese che la legge è in vigore, viene dichiarata illegittima, con delle conseguenze, ovviamente, che vedremo, che sono conseguenze di distruzione di effetti. Per cui anche questo sistema presenta diversi difficoltà, ma questo è il sistema attuale. Entro 60 giorni l'organo politico, per cui la giunta regionale o il consiglio dei ministri, notate, è una decisione politica assunta al massimo livello dell'ente, il consiglio dei ministri si riunisce, decide di impugnare la legge e si presenta alla Corte Costituzionale un ricorso in cui vengono spiegati i motivi per cui la legge è impugnata. Lo stesso fa la Regione. Certe volte è una decisione politicamente anche molto delicata, per cui il più delle volte il Consiglio dei Ministri neanche non tratta queste cose, le fa fare dai funzionari e poi ci mette il timbro. Infatti si vedono dei ricorsi che non sono babba né mamma. Ma altre volte ci sono discussioni anche feroci in Consiglio dei Ministri, perché rinviare una legge importante di una regione è una scelta politica che può pesare, così come succede in regione. La regione può avere tutte le ragioni del mondo, ma siccome il governo è amico e in quel momento c'è una difficoltà politica, può decidere che non eleva il ricorso. È una decisione sostanzialmente politica. Dopodiché il ricorso invece è una questione altamente tecnica. Questo è il giudizio e la promozione del giudizio in via principale. Più interessante, più complicato, è il giudizio in via incidentale. Perché si chiama incidentale? Qualcuno gli viene un'idea? O ha già sbirciato il libro? Perché è un incidente processuale. Il processo è un procedimento, si chiama processo perché si svolge di fronte a un giudice, è una convenzione linguistica evocativa di valori, ma il processo è tecnicamente un procedimento, per cui una successione di atti tesi tutti allo stesso risultato. E qual è il risultato di un processo? La sentenza. Ed è altamente formalizzato il processo. In ogni fase di questo giudizio possono capitare degli incidenti, degli incidenti in senso tecnico. Per esempio, una delle parti dice: ma tu non sei il giudice competente, oppure questa non è la giurisdizione competente, non deve essere il giudice civile ma deve essere il giudice amministrativo, e solleva un incidente di giurisdizione. Questo sospende il giudizio, va alla Cassazione, la Cassazione deve decidere se quella causa deve radicarsi presso la giurisdizione ordinaria o presso la giurisdizione speciale amministrativa. E questa è una decisione che deve essere assunta fuori dal processo in un giudizio incidentale, un giudizio che deriva da un incidente. Se noi rappresentiamo il giudizio atto introduttivo come una successione di punti che sono le fasi processuali alla fine delle quali c'è la sentenza, in qualsiasi momento questa successione può interrompersi per un incidente, e finché questo incidente non viene risolto il giudizio non può andare avanti. Per cui l'arte dell'avvocato, quello di basso livello, oppure che c'è un cliente di bassissimo livello, è provocare più un numero maggiore di incidenti possibili. No? Mettete di avere come cliente un noto industriale molto ricco, e mettete che sappiate che lui è profondamente colpevole, oppure che i magistrati ce l'hanno con lui. E immaginate che ci sia una legge fatta da una maggioranza che riduca di molto i tempi di prescrizione per quel tipo di reati. Qual è il vostro gioco? A. Battervi per dimostrare che il vostro cliente è nella ragione ed è un giusto nel più breve tempo possibile, perché la sua immagine venga a riflettere l'immensità del suo ego, oppure cercare di perdere tempo in modo da raggiungere la prescrizione? Capite? Questa fa parte della tecnica processuale. E allora il numero degli incidenti è uno dei problemi per cui i processi si allungano. E questo vi fa capire come l'incidente deve avere delle valutazioni che ne riducano il rischio. Il mio professore di penale, se ben ricordo, e un giorno portò i suoi allievi, me no, perché io avevo cose più divertenti da fare che frequentare le lezioni, e, in tribunale. Io ho sempre avuto il sospetto che li avesse portati non per far toccare l'esperienza del tribunale, ma perché aveva scoperto che c'era udienza nell'ora di lezione. E per dimostrare quanto era bravo, si è messo a sollevare tutti i possibili incidenti immaginabili. Col giudice che guardava, diceva: avvocato, respinto, avvocato, respinto. Bella esibizione di sé, capito? Allora, una delle cose che dobbiamo capire è quali condizioni si pongano di controllo di questa fase dell'incidente. Come cioè il giudice può entrare nel merito di una valutazione per rispondere all'avvocato che gli solleva la prima o la centesima questione di legittimità costituzionale della legge che sta applicando. Perché questo significa capire come funziona il meccanismo e di conseguenza capire tutto il resto. E notate che si chiama incidente così come la questione posta alla Corte di Giustizia, lì si chiama proprio questione pregiudiziale, ma è anche quello un incidente, e anzi tra i due incidenti c'è anche un rapporto di antecedenza, come vedremo. Sono entrambi incidenti di legittimità in fondo costituzionale, se pensate, perché se l'avvocato si trova di fronte, il giudice si trova di fronte una legge che contrasta con una norma comunitaria, lì si può porre un problema di questione pregiudiziale alla Corte, per esempio per sapere se è una norma self-executing oppure no, oppure se è una norma che ricade nella competenza della comunità oppure no. Ma ci può essere anche un incidente di costituzionalità, perché comunque il principio per cui il diritto comunitario prevale su quello interno creerebbe una zona di illegittimità costituzionale, visto che gli obblighi comunitari sono protetti dall'articolo 11, nonché dal 117 primo comma. Vedete, ci sono due incidenti che viaggiano in parallelo. E di questo parleremo dopo il caffè.